cosa piccola, forse più emotiva che di riflessione. Giuseppe ha detto che di tanto in tanto si apre nella nostra vita uno schermo di visualizzazione di questa gloria, è vero, e notavo ieri sera molto in fretta la concentrazione di riferimenti importanti, tutti alla parola di Dio e alla gioia della parola di Dio. Ci deve essere anche una festa ebraica della gioia della legge. E Elia e Mosè che conversano, che sono un'immagine della parola viva, e la nube e la voce che è già risuonata simile al momento del battesimo del Giordano, l'ombra, e poi alla fine il riferimento alla risurrezione, di questo annuncio della risurrezione. Ecco, allora è vero che di tanto in tanto, però forse oggi anche magari in questo contesto molto già estivo, ecco, per contrasto mi veniva da notare che ogni giorno però noi abbiamo la grazia di questo continuo accesso a questa realtà che vive, letteralmente vive insieme a noi, e ci chiede di vivere per lei quotidianamente, che è veramente la presenza della gloria nel quotidiano, anche molto inconsapevole, come quello degli amici di Gesù, ecco. Il nostro quotidiano, dove si aprono pochi spiragli, non spesso, ecco, però c'è questo basso continuo, questa presenza che va riconosciuta, va seguita e ci invita a entrare.
Vorrei ricordare che nel Vangelo di Luca, che ci sta accompagnando, abbiamo ascoltato ieri quella beatitudine di cui Gesù parlava, dicendo: beati coloro che ascoltano la parola di Dio e la custodiscono, ne fanno la guardia. La liturgia di oggi è una grande esaltazione dell'atto dell'ascolto della parola di Dio e dell'esercizio continuo di custodia di questa parola, che viene continuamente insidiata anzitutto dal nostro cuore, dal nostro spirito. Così il racconto della trasfigurazione ha al suo centro il versetto 7 del Vangelo di Marco: venne una voce dalla nube, questi è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. La visione cioè termina con l'ordine di ascoltare Gesù. E soltanto Lui, perché rimane soltanto Lui dopo la visione di Mosè ed Elia. E la seconda lettura di oggi ci mostra come sia essenziale il contatto con la parola e quindi l'atto dell'ascolto anche nel momento della proposta, della testimonianza, della predicazione, perché San Pietro dice di avere fatto conoscere la venuta e la potenza del Signore e non per avere seguito dei miti, delle favole, ma per essere divenuti testimoni oculari di quella maestà nel momento in cui si è udita una voce che lui di nuovo riporta, la voce sul monte: il figlio mio, l'amato è costui nel quale io mi sono compiaciuto. Quindi mi pare non vi è alcun dubbio circa il primato dell'ascolto della parola. In questo contesto, tuttavia, è molto impressionante, mi pare, quello che i testi della liturgia della Trasfigurazione ci presentano, e cioè la sottolineatura non del senso dell'udito, ma del senso della vista. Il fatto stesso dell'evento sul monte è un fatto fortemente visivo. Pietro, Giacomo e Giovanni vedono Gesù come non l'hanno mai visto in quei momenti. Non sappiamo quanto sia durata quella scena, se pochi secondi, pochi minuti o qualche ora, ma prima non l'avevano mai visto così e dopo non l'hanno più visto così, in pochi istanti o in qualche minuto o ora loro hanno visto un'altra cosa, ma quest'altra cosa che hanno visto è quella vera. Cioè, abitualmente loro vedevano un uomo, ma quello che hanno visto in quei momenti è la verità di quell'uomo. La verità è che quello è Dio, è il figlio di Dio, è l'amato, è colui in cui Dio si è compiaciuto. Anche nella prima lettura molto bella del profeta Daniele noi ci ritroviamo dentro a questa importantissima dinamica di rivelazione. Noi sappiamo che tutta la Bibbia è la rivelazione di Dio, è Dio che toglie un velo. Nell'atto stesso in cui noi ascoltiamo la parola si aprono non solo le nostre orecchie, ma anche la nostra vista, anche i nostri occhi, anche il nostro cuore, la nostra mente. Veramente la Bibbia è un libro apocalittico, è un libro di rivelazione, non a caso termina il Nuovo Testamento con il libro dell'Apocalisse. E l'Apocalisse non è un'evasione dalla storia. L'Apocalisse è un toglimento del velo che fa vedere com'è veramente la storia che viviamo. Sicché è questo che Daniele racconta nel capitolo 7, come se avesse visto un sogno, e come anche noi quando cerchiamo di ricordare i sogni che abbiamo fatto, diciamo, li raccontiamo come con il tempo all'imperfetto. Vedevo quella certa cosa, guardavo, tu eri, e anche Daniele si esprime così e racconta quello che vede. E dunque noi siamo partecipi della rivelazione di Daniele. La trasfigurazione ci fa vedere il sogno di Daniele, ma il sogno non è come i nostri sogni qualche cosa di irreale, è la verità di quello che viviamo quando siamo svegli. Questo mi pare che sia il punto importante della festa della Trasfigurazione, cioè la liturgia alla quale partecipiamo in tutto l'anno ci mostra la verità della vita che conduciamo. Sicché anche Daniele viene a scoprire che c'è una successione di regni, che le quattro bestie di cui non abbiamo letto, che precedono la sua visione, sono quattro regni che si succedono, che l'ultimo re, che è il più ostico, il più difficile da sopportare, il più violento e aggressivo, verrà finalmente colpito, ucciso, distrutto, che la bestia con le dieci corna verrà eliminata. Daniele vede una successione di eventi, anche lui non sappiamo quanto abbia impiegato a vedere quelle cose, ma in pochi momenti vede una storia di decenni, regni che si succedono, e in questo quadro vede Dio, descritto nella prima parte del testo, dai versetti 9 e 10, e poi vede la scena della venuta di un figlio dell'uomo che viene presentato a Dio per ricevere lui potere, gloria e regno su tutti i popoli. Quindi Daniele vede già la Pasqua di Gesù di Nazaret. Daniele vede già che il Figlio di Dio, morto e risorto, riceve il potere universale su tutta la storia. Daniele, qualche secolo prima della venuta di Cristo, sa già tutte le cose che sappiamo noi, perché anticipatamente Dio gli ha aperto gli occhi per vedere la verità. E la cosa molto bella è che se si va avanti nella lettura del capitolo 7 del libro di Daniele, si scopre che il trasferimento del potere, della gloria, del regno a quel figlio dell'uomo, che per noi cristiani evidentemente è Gesù Cristo, in realtà significa il trasferimento di quel potere, del governo del mondo, al popolo. Questo è un punto che viene ripreso almeno tre volte nei versetti da 15 a 28, cioè è il popolo dei santi che riceve il potere sul mondo, eppure il corno che spunta tra le dieci corna della bestia più aggressiva continua a fare guerra ai santi dell'Altissimo, ma alla fine quel corno verrà distrutto e i santi parteciperanno del regno del Figlio dell'uomo. La visione dunque di una storia universale che va in una direzione positiva, è una direzione nella quale i figli di Dio, i santi, diventano partecipi della maestà, della gloria, del potere che sono trasferiti dal Figlio dell'uomo che li riceve dal Padre alle loro sorti. E noi assistiamo a questo, ma siamo come in un cinema, in un teatro, nella nostra camera da letto che sogniamo. Ma in realtà è questa la verità. La verità non è quella che leggiamo tutti i giorni sui giornali, che sentiamo sui mezzi di comunicazione. Quello è ciò che si vede all'esterno, ma è una storia sbrindellata. Il Papa direbbe che è una nuova guerra mondiale fatta a pezzi. Sono frammenti che sono incomprensibili, presi così l'uno accanto all'altro. Invece qui abbiamo l'idea di qualche cosa di profondamente unitario che si sta svolgendo e del quale noi diventiamo partecipi. Tutto questo dovrebbe rallegrarci, cioè quando nella maggior parte dei nostri giorni noi in realtà non vediamo, ma soltanto ci mettiamo in contatto con Dio che ci parla, soltanto tra virgolette, ecco, dovremmo essere grati per il dono della parola, perché è attraverso l'ascolto che i nostri occhi si aprono e il nostro cuore si riscalda. Anche per i discepoli di Emmaus è stato così. I loro occhi non riuscivano a capire, la loro mente era chiusa, i loro volti erano tristi prima che il pellegrino non incominciasse a spiegare tutto quello che lo riguardava e che era scritto già nell'Antico Testamento, ma per loro era un compagno di strada. A un certo punto soltanto loro hanno visto, e non appena hanno visto, quella visione è finita, il pellegrino, il risorto, è scomparso, non c'era più, rimaneva la traccia nella memoria del loro cuore di quella intensità meravigliosa dell'atto dell'ascolto. È quella la chiave di volta che mostra il senso della storia di quei due pellegrini affiancati dal Signore. E anche per noi è qualcosa del genere. Ogni tanto ci capita di intravedere a sprazzi una luce, un segno, qualche cosa di enigmatico che improvvisamente sembra avere un significato importante, poi naturalmente ci ritroviamo nel grigiore della nostra esistenza e lì l'unica cosa che possiamo fare è quella che ci suggerisce San Pietro nella seconda lettura di oggi, cioè farci illuminare dalla parola finché non sorga anche per noi la stella del mattino.